y terrorismo. Chi ha la Bibbia, primo libro dei Re, poi adesso Beppe è andato a fare delle fotocopie del testo biblico su quale ci soffermeremo questa mattina. Primo libro dei Re, capitolo 3, versetti 4-15. Per chi non, come dire, si chiede da che parte della Bibbia è, la prima parte. Cioè prendi la metà, vai a sinistra. Lo so, vai, c'è gente. Bene. Allora, primo libro dei Re. Bene, allora questa mattina ci soffermeremo su questo testo che ha come protagonista il giovane Salomone. Introduco il testo dicendo che anche prima Mariano ci ricordava come qua nella diocesi di Milano, oggi la prima domenica di Avvento. Allora, Avvento è attesa di colui che viene. Avvento, perché c'è qualcuno che viene. Quindi è un tempo caratterizzato da colui che viene, e questo è nel dire che c'è qualcuno che viene, allora noi che attendiamo viviamo un tempo di attesa. Perché parto da qua? Perché appunto è attesa di colui che viene, e allora collegandomi al brano che adesso andremo a vedere, è il Signore che viene, e che si pone al tuo servizio e che ti chiede. Domanda ciò che vuoi che io ti conceda. Quindi anche attraverso il brano di Salomone volevo sottolineare che il Signore si rende presente nella nostra vita e non ci dice che cosa dobbiamo fare, ma ci chiede in che cosa ci può aiutare. Quindi, ripeto, è molto bello, trovo molto bello pensare l'avvento, colui che viene, come colui che viene dice: bene, allora in che cosa ti posso aiutare? Che cosa vuoi e desideri? Per usare un'espressione di Ignazio. Allora, se qualcuno può leggere il testo, appunto questo testo dal Libro dei Re, così appunto...
Ecco io.
Va bene.
Aspetta qua. 4:15.
Il re andò a Gaba, ottimo.
Tutto?
Sì.
Mi fermi tutto insieme.
Fino a qua, guarda. Okay. No, leggilo tutto e poi...
Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone, in sogno durante la notte. Dio disse... Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, Tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: Poiché hai domandato questa cosa, e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò. Ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi.
Bene. Allora, entriamo un poco di più nel testo, in questo racconto, e così che appunto suggerisco alcuni spunti che possono aiutare poi per il momento personale. Alcune cose poi le troverete su una scheda che ho preparato, così, giusto per informarvi. Dicevo, il protagonista o i protagonisti sono il Salomone e il Signore. Ecco, Salomone, il giovane Salomone che succede al trono, al padre Davide. Davide era stato un grande, nel senso un re sapiente che aveva governato per molto tempo. E si ritrova appunto il giovane Salomone a succedere sul trono al padre. Quindi questa, diciamo, ci aiuta poi anche in qualche modo ad avvicinarci a comprendere ciò che chiede, anche se non lo darei per scontato. Allora, inizia il testo dandoci un'indicazione di luogo. Vedete, il re appunto va a Gabon, cioè in questa città, che noi suona certamente straniera, ma a noi ciò che interessa è il che cosa fa e il dove va. Ora, innanzitutto va in un luogo, sappiamo che questo luogo è un'altura più grande, luogo, una collina, un monticello, e in questo luogo offre molti sacrifici, pensate, 1000 olocausti, cioè come dire, andai nel santuario del mio paese, posto sulla collina più alta e accesi 10.000 candele. È interessante questo gesto, perché dice, ma allora se compi questo gesto in un luogo particolare con un sacco di candele, c'è un'intenzionalità, cioè che cosa vuoi ottenere davanti a Dio compiendo questo gesto? E veniamo a sapere, appunto, Salomone compie questo gesto e poi, dopo aver svolto questo gesto, che io dico è un rito poi di fatto, io presumo che, vada a dormire, perché poi il narratore ci dice che compiuto questo gesto, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Quindi è andato nel santuario, ha compiuto questo gesto, non sappiamo nel compiere questo gesto, non so, quale preghiera ha espresso nei confronti del Signore, no? E sappiamo, verrebbe da dire, che poi si è ritirato nella sua stanza per affrontare la notte. E in questa notte sogna, e in questo sogno ci viene detto che il Signore si rende presente. Io dico interessante il sogno, quindi sogno, notte. Perché è interessante il sogno? Adesso io non ho gli strumenti che potrebbero avere alcuni di voi che studiano psicologia, anche se la psicologia poi ci insegna, no, da non sottovalutare che il corpo riposa, ma il cuore o la mente o la profondità continuamente lavora. Io però cosa vorrei sottolineare? Cioè, in fin dei conti, il sonno e il sogno dicono, come ho scritto qua, non siamo nella veglia, ovvero non siamo di giorno quando siamo attivi. Cioè, durante il giorno siamo attivi, certo che c'è una certa consapevolezza, ma in qualche modo siamo noi che dominiamo la situazione, no? Che predisponiamo del tempo, che abbiamo una giornata più o meno strutturata, e noi che facciamo? Noi siamo protagonisti, no? A me comunica appunto il contrario del sogno, della notte in cui appunto siamo adagiati, siamo riposati, non so, metteteci, poi metteteci anche voi, no? Immaginatevi la scena di questa persona appunto che si addormenta, si adagia, si abbandona, non so, ed è proprio in questo abbandonarsi che, come dire, accade qualche cosa. È proprio questo che trovo interessante, no? Non è nell'essere attivo in qualche modo, ma è proprio nel contrario, nel lasciarmi andare che emerge qualche cosa, che accade qualche cosa. E che cosa accade? Accade che il Signore si renda presente. E si renda presente, e anticipavo già prima, con queste parole. Ecco, la traduzione più fedele al testo è: domanda ciò che vuoi che io ti conceda. E io credo che queste parole del Signore ci devono spiazzare rispetto a una cultura religiosa in cui, se Dio si rende presente nella tua vita, è perché ti deve chiedere qualcosa, cioè perché devi fare qualcosa. Invece qua il testo è, come dire, anche qua è, ci spiazza. Signore si rende presente nella mia vita e mi dice: ma senti, che cos'è che ti sta a cuore? Io tradurrei anche così: che cosa vuoi, no, che io ti conceda? Oppure traduco anche così questa mattina: che cosa desideri? E certamente di fronte a una domanda così non è semplice rispondere, no? Ecco, domanda ciò che vuoi che ti conceda. La risposta di Davide, sì, di Davide, Davide suo padre, la risposta di Salomone, io direi prima di andare, più che il contenuto, cioè io trovo molto bella la modalità, è una modalità dialogica. Vedete, c'è un dialogo. Certo, c'è un dialogo in cui, come dire, si ripercorre una storia di famiglia. Però c'è un dialogo, perché vedete, dice: tu, Signore, tu hai trattato il tuo servo, tu gli hai conservato questo grande amore, il tuo servo in mezzo a te, al tuo popolo che tu hai scelto. Ecco, c'è un dialogo, una relazione. E in questo, diciamo, dialogo, in questa relazione, Salomone, come dire, io direi, appunto, apre il suo cuore, no? Tira fuori, come dire, ciò che vuole e che desidera. E credo che questo sia vicino anche alla nostra esperienza, dove a volte, forse lo dirò anche dopo, a volte non è solo l'essere da solo, rientrare in me stesso, fare una mega riflessione per capire che cosa io voglio nella mia vita, che è importante, è un aspetto, ma a volte, guarda caso, è proprio in un dialogo che con un altro che emerge ciò che mi sta a cuore, ciò che è importante, ciò che sto vivendo. E in questo dialogo, come dire, viene fuori un mondo sommerso al quale io sono chiamato a dare un nome a ciò che si muove dentro di me, a ciò che provo e a ciò che desidero, a ciò che voglio o a ciò che penso. E questo dialogo è caratterizzato da che cosa? Da una grande fiducia, perché non è il primo che incontri per strada e ti dice: ma tu che cosa vuoi? Magari sei in treno, ma come capita? Ma tu cosa fai nella tua vita? Vabbè, gli dice: ma sono in viaggio. Cioè, non è che dice: guardi, sto facendo l'università. Oh, a parte il fatto che oggi tutti ascoltiamo la musica in treno, per cui già se uno ti chiede come mai sei su questo posto, dove stai andando, è già un miracolo. Comunque voglio sottolineare, c'è un dialogo, una relazione di fiducia. Vedete, molto bella l'espressione che trovo al versetto 3, quindi non l'abbiamo letto, però torna indietro di due righe, dove il narratore ci dice che Salomone amava il Signore. E non è da sottovalutare. Poi vedete, quando Salomone riprende il dialogo, dice: tu hai trattato appunto mio padre, eccetera, con grande amore. tu gli hai conservato questo grande amore. Ecco, adesso non che voglia mettere enfasi sulla parola amore, però certamente io credo che ci dice che c'è una relazione dove la fiducia è, come dire, fa da contorno. Ecco, e ripercorre una storia, quindi c'è una memoria che si attiva. Certo, noi leggiamo qua e Salomone parla di Davide suo padre, però, come dire, sta facendo in questo dialogo un esercizio di rilettura, cioè fa memoria. Fa memoria guardando nella storia di famiglia. E allora che cosa chiede? Versetto 9. Ecco, qua abbiamo questa espressione: concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, eccetera. Dicevo prima, certamente, no, leggendo ciò che ci sta prima e ciò che ci sta dopo di questo brano, in qualche modo comprendiamo perché chieda questo, anche se non lo darei per scontato. Però, anche qua la traduzione più fedele al testo è questo: un cuore capace di ascoltare, un cuore ascoltante. Ecco, Salomone chiede un cuore capace di ascoltare. E io direi che davvero è azzeccata, cioè non semplicemente perché è uno che poi deve governare, ma perché, come dire, davvero è importante questo, cioè è importante l'ascolto, un ascolto profondo. Certo, per chi poi conosce la Sacra Scrittura è veramente in sintonia con il credo religioso, perché non a caso la preghiera quotidiana dell'israelita è Shema Israel, ascolta Israele, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Quindi chiede un cuore che sappia ascoltare e il Signore glielo concede, si compiace e non solo, gli concede un cuore, gli dice un cuore sapiente, saggio, intelligente, ma gli concede anche quanto non ha richiesto. Oppure noi traduciamo così: un Signore che è abbondante nei suoi doni, che supera la richiesta di Salomone. Cioè, aggiunge. Certo che questo Signore è veramente simpatico, perché si pone innanzitutto lui in ascolto, si mette a servizio di Salomone e poi è generoso. Allora vedete, no, che c'è questa relazione di fiducia, di amicizia, dove non c'è timore, non c'è paura. E poi il brano conclude dicendo, ecco, Salomone si svegliò, ecco era stato un sogno. Bene. E direi, certo, anche noi facciamo dei sogni, la domanda è se poi ci crediamo. Certo, Salomone ha fatto un sogno, dice, ieri sera, forse c'era stato un po' troppo incenso, fumo di candele nel tempio, probabilmente ho pigliato una grande cantonata, ho sognato il Signore che mi diceva cosa vuoi, questa mattina vado a fare un giro a cavallo, prendo un po' d'aria. No, Salomone ci crede. Anzi, non solo, ma rispetto all'inizio del brano dice che va a Gerusalemme. Gerusalemme è la città di Dio. Quindi prende sul serio quanto è accaduto, prende sul serio ciò che ha richiesto. Tanto è vero che va a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, cioè un luogo sacro dove ci sono le tavole, diciamo, di Mosè, e quindi che significano la presenza di Dio. Allora lì compie un ulteriore gesto e poi c'è un banchetto per far festa e così via. Ecco, che cosa aggiungo come extra brano, fuori dal brano, se vi può aiutare? Ecco, rimango su questa allora dimensione della domanda di fondo. Domanda ciò che vuoi che io ti conceda. Ecco, l'altra volta, per chi c'era, Beppe aveva dato delle indicazioni su un modo di pregare, no? Che noi diciamo ignaziano. E in questo modo di pregare è fondamentale la dimensione del desiderio, che poi abbiamo capito dal brano di oggi che è una dimensione fondamentale per ogni uomo. Adesso però volevo allargare proprio partendo da qua. E anche nella preghiera si è interpellati sul ciò che voglio e che desidero, no? Ignazio ti dice: bene, adesso tu, a partire dal testo che ti è stato suggerito, un testo per, appunto, per vivere un'esperienza di incontro con il Signore, vai a pregare con questo testo biblico e chiedi al Signore, cioè esci fuori dallo schema. Sapete, a volte dice: il Signore sa già tutto. È un cavolo, qua ti viene chiesto che cosa vuoi, no? Formula, esprimi, dai un nome. E nello stesso tempo direi, appunto, Salomone è un cuore che sappia ascoltare. Io aggiungerei questo, che poi non è facile rispondere a questa domanda, Non è facile, poi entrateci voi nel testo. E qua allora volevo andare un po' in questa direzione dicendo, come già anticipato, non è facile rispondere a questa domanda perché non è facile, come dire, ascoltare profondamente ciò che si muove nel mio cuore e tra ciò che si muove nel mio cuore ciò che, come dire, è fondamentale ed è prezioso e ha a che fare proprio con ciò che io sono. Qui uso un'espressione, cioè che il desiderio, ecco, non è semplicemente una voglia, un capriccio, no, perché a volte anche nel linguaggio comune, ma che cosa vuoi? Vuoi la pizza margherita o vuoi la napoletana, la quattro stagioni? Che cosa vuoi? No. Ecco, ne ho a Milano invece con la cassola, le verze, vabbè, la salsiccia friarielli, no? Quindi volevo dire, allora, per questo che io trovo bella la richiesta di Salomone, perché chiede umilmente, ecco, che mi metta un cuore che sappia ascoltare, un cuore che ascolti, che mi metta in un atteggiamento di ascolto per comprendere ciò che mi abita, ciò che mi muove dentro, no? Pensieri e sentimenti. Forse un primo esercizio potrebbe essere anche quello di dire: vabbè, intanto ti metto sul tavolo tutto ciò che, tutti i miei desideri, e poi chiedo la grazia al Signore per iniziare a dare dei nomi, mettere ordine e vedere ciò che mi sta più a cuore e chiedo a Lui come grazia. In questa scheda, poi adesso anche abbiamo fatto anche la fotocopia del brano per chi non ha la Bibbia, vi ho messo due brani che vogliono così aiutare a rimanere sul così in questo orizzonte. Uno è così, meno, forse lo conoscete, no? Questa lettera ad un giovane poeta di Rilke. Ma c'è questo giovane che gli scrive e gli dice: ma senti, io vorrei scrivere delle poesie, no, ti mando qualche testo, qualche brano, dimmi tu, no? Cioè, non solo se come vanno, ma se secondo te, diciamo, ho questa vocazione, no? E allora lui gli risponde dicendo che deve guardare dentro di sé. Interessante le righe che ci sta prima. Lei domanda se i suoi versi siano buoni, non domanda a me, poi l'ha domandato ad altri, li invia alle riviste, li confronta con altre poesie. Lei guarda all'esterno ed è appunto questo che ora non dovrebbe fare. Nessuno può darle consiglio o aiuto, nessuno. Non v'è che un mezzo, guardi dentro di sé. Si interroghi sul motivo che le intima di scrivere, verifichi se esso protenda le radici nel punto più profondo del suo cuore, confessi a se stesso, morirebbe se le fosse negato di scrivere. Cioè, vedete che è il desiderio, veramente è una roba seria, cioè, perché è una forza, ma come dire, io direi è una fibra, è un qualcosa di profondo, in cui io uso l'espressione ne va della nostra vita, cioè della mia personalità. E un altro testo preso da Massimo Recalcati, questo psicanalista, in cui appunto lui aveva preso solo uno stralcio, però anche qua l'ho preso provocatoriamente e trovavo veramente interessante questa espressione, dove dice: quando qualcuno rinuncia ad ascoltare la chiamata del proprio desiderio e intraprende altre vie facendo finta di niente, quando qualcuno cancella la chiamata del desiderio e prende... Sì, grazie, l'ho già capito, ho scritto due volte. Ecco, come se questa chiamata non ci fosse mai stata, lì la vita si ammala. Tanto più la vita si allontana dalla vocazione del desiderio, tanto più la vita produce sintomi. Quando dici, ma come, io ho fatto tutto per gli altri, ho fatto tutto per esaudire il desiderio di mio padre, di mia madre, e sono insoddisfatto e infelice, hai tradito la vocazione che ti abita, la vocazione del tuo desiderio. Non sei stato sufficientemente responsabile nell'ascoltare quella chiamata. È forte come testo. Ecco, vi lasciamo con queste suggestioni, sottolineature, e per la tempistica... Dai, Beppe.
Allora, innanzitutto, qui ci sono i fogli con il testo commentato, il testo biblico. Poi l'altro foglio, l'avete tutti o mancano delle copie? Questo che dicevo. Alzate le mani quanti non hanno il foglio distribuito adesso.
Mariano.
No.
Non pensiamo.
Adesso faccio vedere.
Mariano, te lo mando via mail.
Il testo biblico adesso sono le 11.05. Poi tempo personale in cui potete girare un po' all'esterno oppure mettervi in cappella.